Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora missili russi sull'Ucraina, colpita nelle ultime ore Dnipro, città dalla quale vi proporremo anche un reportage tra guerra e religione. Sulla linea del fronte invece la controffensiva prosegue, ma la progressione delle truppe di Kiev è particolarmente lenta. Scorte militari statunitensi verso Taiwan è la prima volta che succede, così sale ulteriormente la tensione con la Cina. Ha aiutato dei cittadini russi a recuperare capitali congelati dagli Stati Uniti. Una richiesta di sanzioni contro l'ex procuratore generale della Confederazione Lauber. Lo sport calcio, Lugano caccia di conferme nella prima stagionale a Cornaredo, questa sera dalle 18 contro il San Gallo. Prosegue la controffensiva ucraina nel Donbass e nella regione di Zaporizhia. Kiev ha annunciato avanzamenti, ma per Mosca gli attacchi sono stati respinti. Durante i bombardamenti di ieri sono stati centrati obiettivi civili su entrambi i fronti. Gli ultimi aggiornamenti con Stefano Grazioli.
Scambio di accuse tra Kiev e Mosca dopo i bombardamenti di ieri che hanno raggiunto obiettivi civili su entrambi i fronti. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato del terrore dei missili russi che hanno colpito a Dnipro, nell'est del paese, la sede del servizio di sicurezza, ma anche un palazzo residenziale, causando diversi feriti. La Russia ha decretato invece lo stato di emergenza nella città di Taganrog, a poche decine di chilometri dal confine ucraino, dove sempre ieri la contraerea ha intercettato un missile di Kiev, i cui resti sono caduti però nei pressi di un museo e di un caffè. Anche in questo caso nessuna vittima, solo feriti. Si sono intensificati inoltre gli scontri sulla lunga linea del fronte, oltre 1000 chilometri attraverso una mezza dozzina di regioni ucraine, soprattutto nelle zone a est e a sud. Le truppe di Kiev hanno da qualche giorno ripreso l'iniziativa, tentando di forzare le difese russe nel Donbass. Secondo la vice ministra della difesa Maliar, anche a Bakhmut, rimasta da questa parte una delle aree più combattute. Dall'altra, la direttrice degli attacchi è verso meridione e passa nella regione di Zaporizhia in direzione del Mar Nero. Qui fonti ucraine avevano annunciato che alcune unità si erano incuneate nella prima linea difensiva russa. Da Mosca ieri è stato detto che gli attacchi sono stati invece respinti. Al di là comunque delle dichiarazioni ufficiali, la cornice rimane quella di una guerra di logoramento, con spostamenti quasi impercettibili nelle aree contese.
E proprio a Dnipro, città citata in questo contributo alcune settimane fa, si era recato il nostro collaboratore Cristiano Tinazzi per un incontro molto particolare che stiamo per proporvi. Un incontro con un insegnante di Torah alla sinagoga della città che da qualche mese è diventato consigliere spirituale per i militari in zone di combattimento. Un personaggio eclettico che ora andiamo a conoscere meglio.
Il Menorah Center è un enorme complesso nel centro della città di Dnipro, all'interno del quale si trova un ospedale, uffici e diverse attività commerciali. Secondo alcuni è il centro culturale ebraico più grande del mondo. È qui, davanti alla sinagoga, che incontriamo Jacob Siniakov, insegnante di Torah, la Bibbia ebraica.
Boker Tov. Boker Tov is good morning in Hebrew. I am teacher of Torah and I'm working in the Jewish community of Dnieper.
Insegno e lavoro all'interno della comunità ebraica di Dnipro, sia con ebrei che con persone di altro credo e nazionalità. Con la Federazione delle Comunità Ebraiche d'Ucraina abbiamo creato un centro di aiuto psicologico e spirituale per l'esercito e vado sia al fronte vicino alla linea zero, sia qui in città negli ospedali a trovare i militari, cercando di dare loro di nuovo un senso nella vita. A volte uso esempi di situazioni che ci sono state in passato, dove le persone hanno mostrato il loro più alto livello di umanità. Faccio l'esempio della Seconda Guerra Mondiale, dei campi di concentramento, dove sopravvivevano come potevano. Viktor Frankl, psicologo sopravvissuto ai lager nazisti, diceva: che cos'è l'umanità? L'umanità sono quelli che hanno creato i campi di concentramento e le camere a gas, ma sono anche quelli che andavano in quelle camere a gas. Ecco, lì le persone sopravvivevano perché avevano il senso della vita. Nel mondo ci sono tante cose negative, ma nella sua essenza il mondo è meraviglioso. Le cose negative sono state causate proprio da noi, dagli uomini. E io indico che tipo di persone bisogna essere basandosi sulla Torah. Spiego cosa possiamo fare per cambiare adesso questa situazione in Ucraina. E ovviamente la nostra situazione influenza tutto il mondo.
Per esempio, l'Ucraina è ora in centro di cambiamento di tutto il mondo, penso.
Quando è iniziata la guerra, il mio eroe è stata mia moglie. Le ho detto, il nostro rabbino rimane qui, io rimango qui con lui, in Ucraina, però tu vai all'estero. Lei mi ha risposto di no, che non poteva andare via e non essere parte nella liberazione dell'Ucraina. Il secondo giorno era già andata dai volontari ed era stata lì tutto il giorno ed era tornata stanca e sporca, ma felice. Poi l'ho seguita anch'io. Sapete, la guerra è un problema psicologico, anche se non sei dell'esercito e non spari, però è lo stesso è un problema. E il volontariato è uno dei mezzi per combatterlo, il senso della vita, per così dire. E io ho sentito quel senso, ho sentito che amo questa terra, questo paese, anche se sono ebreo. Come sai, abbiamo le famiglie miste qui e ho i parenti ucraini, perciò io amo questa terra e devo difenderla. Ho avuto anche un piccolo riconoscimento dall'esercito, una medaglia. Quando arriverà la vittoria, indosserò questa medaglia e la porterò in giro per strada.
And we'll go with all people.
Nella nostra religione ricordiamo sempre i fatti gravi, le persecuzioni che abbiamo subito. Ecco, noi non dobbiamo dimenticare in Ucraina il 24 febbraio 2022, che nessuno dimentichi quello che ci hanno fatto i russi.
And don't forget about Russia and what they did with us.
Il reportage da Dnipro del nostro collaboratore Cristiano Tinazzi. Via libera al primo storico invio di aiuti militari a Taiwan direttamente approvato dalla Casa Bianca. Da decenni Washington vende armi a Taipei per aiutare le sue capacità di difesa contro la Cina, ma dopo la guerra in Ucraina il sostegno si è rafforzato. Pechino protesta e preannuncia contromisure. Il tutto in un momento dove le tensioni sullo stretto sembrano destinate a rialzarsi tra esercitazioni contrapposte e l'imminente viaggio negli Stati Uniti del vicepresidente taiwanese. Ce ne parla Lorenzo Lamperti da Taipei.
È uno strumento importante per la nostra autodifesa. Sun Li Fan, maggiore generale taiwanese, ringrazia gli Stati Uniti per l'annuncio di 345 milioni di dollari di aiuti militari. Non si tratta, come di solito, di una vendita. Stavolta il pacchetto arriva grazie all'autorità presidenziale di prelievo, che consente di accelerare l'invio di scorte del Pentagono. La stessa facoltà, anche se in questo caso non di emergenza, usata da Biden a più riprese sull'Ucraina. La Casa Bianca non ha fornito dettagli sul pacchetto, ma sarebbero inclusi sistemi di difesa aerea, munizioni, attrezzatura di sorveglianza e sostegno alla formazione. Non è chiaro se ci siano anche i droni da ricognizione che Taipei chiede da tempo. Da Pechino, come previsto, arrivano forti critiche. Washington danneggia seriamente la sovranità e la sicurezza della Cina ed è una minaccia per la pace, ha detto Tang Kefei del Ministero della Difesa. Nel bilancio 2023 il Congresso americano ha autorizzato fino a 1 miliardo di aiuti per Taipei e nelle scorse settimane ha approvato una vendita per 440 milioni, la seconda del 2023 e la decima dell'amministrazione Biden. La tensione sembra destinata a rialzarsi, incombe il passaggio negli Stati Uniti del vicepresidente Lai Ching-te, candidato più ostile a Pechino in vista delle elezioni del 2024. In arrivo già oggi invece Terry Guo, il patron della Foxconn e principale fornitore di iPhone per Apple. Andrò negli Stati Uniti per convincere i falchi a non trasformare Taiwan nella prossima Ucraina, ha detto Guo, che a Taipei in molti si aspettano possa presto candidarsi.
Continua a bruciare al largo della costa dei Paesi Bassi la nave cargo che trasportava migliaia di autovetture, tra queste diverse centinaia elettriche, una delle quali è probabilmente all'origine del rogo che ha ucciso un membro dell'equipaggio. Le autorità olandesi si stanno prestando a spostare la nave in una zona più sicura nel tentativo di scongiurare una catastrofe ecologica. Si tratta di un incidente che anche per la natura del suo carico Manjula Bhatia sta ponendo ai soccorritori non poche difficoltà.
Sì, perché non è stato possibile eccedere con gli idranti per evitare di destabilizzare e quindi far affondare la Fremantle Highway. Questo è il nome della nave battente bandiera panamense e noleggiata da una società giapponese, a bordo della quale martedì notte è scoppiato un incendio mentre si trovava nel mare del nord, a circa 27 chilometri dall'isola di Ameland. L'incendio, dopo più di 3 giorni, non è ancora stato spento, quindi, anche se brucia con minore intensità. La temperatura è meno rovente, tanto che i soccorritori ieri sera sono riusciti finalmente a salire a bordo. Hanno iniziato le operazioni per rimorchiarla verso una zona più sicura. Trasportava più di 3.700 auto nuove, non si sa di quali marche, erano dirette dalla Germania verso l'Egitto. Tra queste, secondo quanto comunicato solo ieri dagli armatori, ci sono circa 500 veicoli elettrici. Il rogo, secondo la Guardia Costiera, sarebbe partito da uno di questi. E sappiamo che le batterie al litio, se prendono fuoco, sono difficili da spegnere perché bruciano con una energia doppia rispetto ad un normale incendio. Le indagini comunque sono ancora in corso.
I soccorritori sono impegnati in una lotta contro il tempo per evitare anche un disastro ambientale. Le autorità tedesche, oltre a quelle olandesi, sono pronte ad intervenire.
Sì, il mercantile in questo momento si trova a 16 chilometri dall'isola olandese di Terschelling. Stiamo parlando del mare dei Wadden, di una pregiata zona costiera che abbraccia Paesi Bassi, Germania e Danimarca, con una biodiversità di oltre 10.000 specie acquatiche e terrestri. È un importante habitat per gli uccelli migratori, parliamo insomma di un patrimonio mondiale dell'UNESCO. È stata la ministra per l'ambiente tedesca Steffi Lemke a mettere in guardia sul rischio di una catastrofe ambientale di proporzioni incalcolabili se la Fremantle Highway dovesse affondare.
Negli Stati Uniti c'è chi chiede sanzioni contro l'ex procuratore generale svizzero Michael Lauber. Si tratta della cosiddetta commissione Helsinki, che non ha potere decisionale ma che regolarmente fa pressione sulla Svizzera. Nel caso concreto rinfaccia Lauber e ad altri 2 ex funzionari svizzeri d'aver aiutato cittadini russi a recuperare capitali bloccati, accettando tra l'altro dei regali. Altri particolari con Alan Crameri.
Un patrimonio di 18 milioni di franchi era ritornato nelle tasche di alti funzionari russi dopo che la procura svizzera aveva deciso di abbandonare una grossa inchiesta per sospetto riciclaggio. Sullo sfondo il caso Magnitsky, dal nome dell'avvocato russo deceduto in prigione dopo aver denunciato un enorme caso di corruzione. A continuare la lotta di Magnitsky ora è Bill Browder, investitore residente negli Stati Uniti, una vecchia conoscenza della Svizzera, visto che la criticata a più riprese, ad esempio per non applicare sufficientemente le sanzioni contro la Russia. Sui suoi profili social, ora Browder ha pubblicato una lettera della Commissione Helsinki che, evidentemente su sua sollecitazione, chiede di intraprendere un passo che sarebbe clamoroso a Anthony Blinken e Janet Yellen, quindi ai più alti responsabili di politica estera e di finanze del governo statunitense. La richiesta è sanzioni contro lo stesso Lauber, contro un ex procuratore del Ministero Pubblico della Confederazione e contro un ex collaboratore della Polizia Federale Svizzera. L'accusa nei loro confronti è di aver aiutato i funzionari russi a recuperare i patrimoni, in particolare dopo aver accettato favori e viaggi. Si ricorda un invito a una battuta di caccia da parte di un oligarca russo. Non è però per nulla scontato che le autorità statunitensi seguano l'invito della Commissione Helsinki, composta da deputati e funzionari degli Stati Uniti, è nata con lo scopo di promuovere i diritti umani e la cooperazione economica tra Washington e Europa. Nella lettera della Commissione, ad ogni modo, spicca una critica anche allo staff attuale del Ministero Pubblico della Confederazione, compreso il successore di Lauber, Stefan Blättler. L'abbandono definitivo dell'inchiesta per riciclaggio, risalente a 2 anni fa, veniva infatti giustificato con l'assenza di un legame tra i patrimoni in questione e il reato preliminare commesso all'estero. La Commissione Helsinki ora sostiene che siano proprio le stesse parole usate dal governo russo.
52 persone sono state denunciate a Zurigo per aver partecipato ieri a una manifestazione non autorizzata. Si tratta di attivisti in bicicletta di Critical Mass che ogni ultimo venerdì del mese invadono le strade bloccando il traffico motorizzato. Ieri sera per la prima volta Zurigo pretendeva una richiesta d'autorizzazione che però non è stata depositata. Secondo la polizia cittadina, i 52 ciclisti fermati e denunciati arriverà una multa. Per gli abitanti di Brienz, il villaggio grigionese lambito da una frana il 15 giugno scorso, è ora il momento di fare la conta delle spese sostenute durante i 52 giorni di allontanamento forzato. Avranno tempo fino al 31 agosto per presentare le loro richieste d'aiuto. Le loro istanze verranno vagliate dalla commissione donazioni presieduta da Anna Giacometti. Sentiamo il contributo che è di Patrick Colombo.
Rientrati nelle loro case il 4 luglio, gli abitanti di Brienz sono tornati a respirare aria di normalità. I movimenti della parete rocciosa che sovrasta il villaggio, intensificatisi con le piogge dei giorni scorsi, non preoccupano più di tanto. Tra le incombenze, ora, quella di calcolare i costi dello sgombero e sottoporli alla commissione donazioni, costituitasi poco più di un mese fa. Alla presidente Anna Giacometti abbiamo chiesto quali spese verranno rimborsate agli ex sfollati.
Non è stato un periodo così lungo, quindi si tratta di affitti supplementari, di trasferte, non sono grandi spese, anche perché fortunatamente quanto preso dalla montagna non ha rovinato il paese, non ha rovinato le case, non ha rovinato i mobili. E quindi non è come quella volta dopo la frana delle pistocengole e le colate detritiche che c'erano perdite enormi per i cittadini.
Ampia la partecipazione alla raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane.
Stanno donando e sono soprattutto comuni che pagano dei contributi, anche privati.
E gli aiuti, prosegue la consigliera nazionale Bregagliotta, non arrivano solo dai grigioni.
Anche dal resto della Svizzera. La Svizzera è sempre molto solidale in queste occasioni, purtroppo in queste catastrofi naturali c'è sempre una grande solidarietà da tutto il paese.
Sulle cifre versate dai privati viene per ora mantenuto il riserbo. Vi è certezza invece sui 700.000 franchi stanziati da governo retico e comune di Albula, di cui Brienz è frazione.
Il cantone che aveva voluto 500.000 di franchi, che ha versato su questo conto, e anche il comune stesso ha messo a disposizione, se ricordo bene, adesso sono 200.000 franchi.
Il primo bilancio sull'iniziativa solidale in corso è positivo per Anna Giacometti.
Sono soddisfatta e sono tranquillizzata dal fatto che la gente abbia potuto rientrare.
I soldi verranno versati ai cittadini di Brienz a partire da settembre.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.